Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Via. Essere o non essere, questo è il problema.
Più bella e più superba che
bravo, grazie!
Più bella e più superba che
bravo!
E sarà quel giorno in cui vedrò i corpi senza vita dei miei tre nemici.
Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria.
E i soldi di prima non bastano più per fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare. Ce ne vogliono di più, sempre di più, molti di più. Ma attenzione, non per fare altre cose, non per andare in posti nuovi, no. Soltanto per restare qui fermi.
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
Contorni colorati.
Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Palcofonico. Ciao da Gioia
e da Alessandro Heila.
Eccolo. Allora ragazzi, brevemente vi ricordiamo i nostri contatti. Ci potete scrivere una mail a palcofonico@gmail.com oppure
su Facebook potete diventare nostri amici o follower su Twitter. Cip, whip.
Esatto. Allora, oggi parliamo di uno spettacolo in scena giovedì 2 maggio alle ore 21. Andrea, le crepe di un cinquantenne, e a breve abbiamo il primo ospite di oggi. Poi continueremo a seguire la rassegna, ahimè, alla fine del Teatro del Verdi, lo stabile di Padova, del Veneto, anzi per la verità. Quindi siamo con voi per parlare della Torre d'Avorio. Parleremo dei carichi con Marco Caldiron e
anche del Teatro Civico di Schio con Stefania Dalcucco.
Certamente, faremo insomma un sunto di una stagione assolutamente che è andata con successo, che è stata un successo. Scusate la dislessia. Non vuoi dare le notti passate tra canti sfrenati, tra fuochi e patate. Iniziamo con il nostro ospite, il primo ospite di oggi, e salutiamo Antonio Darè. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Benvenuto a Palcofonico. Allora, noi siamo qui per parlare di questo spettacolo. Ricordo a tutti il titolo: Andrea, le crepe di un cinquantenne, scritto di Tony Darè, insomma appunto il nostro ospite, per la regia di Giorgia Mazzuccato, con una C, e che potrete andare a vedere giovedì 2 maggio alle ore 21 alla Sala Fronte del Porto, in via Santa Maria Assunta, 20 a Padova. E allora siamo qui a parlare intanto con il professor Tony Darè, perché intanto diciamolo agli ascoltatori, tu sei un insegnante di matematica al liceo scientifico Barbarigo.
Esatto.
E da parecchi anni, insomma, sei una colonna portante.
No, vabbè, non è crepe del cinquantenne.
Ah, quindi ok, una biografia. No, in realtà, io ho frequentato questa scuola e mi ricordo, insomma, di te, perché insomma sei un insegnante veramente, non lo so, cioè Barbarigo, Don Floriano e Tony Darè, insomma, ecco, questi sono i riferimenti.
Ecco, non vogliamo sapere i retroscena.
Vabbè,
oppure
scusate,
sì.
Okay. Bando alle nostalgie. Allora, come è nata l'idea di creare questa associazione culturale, Club Lobaceschi, che poi tra l'altro appunto insomma ci racconterai come si è sviluppata, e poi cosa hanno a che fare teatro e matematica?
Allora, dunque, intanto il Club Lobaceschi è nato nel 2006, mi sembra, e niente, ha l'intento di aprire la mente, di fare esperienze di vario tipo, culturale, ma anche culturale veramente in senso lato, per dire, siamo andati all'Osservatorio Astronomico di Agomo, abbiamo anche fatto, per dire, speleologia. In febbraio scorso abbiamo fatto un trekking notturno sul piano di Asiago, un po' di tutto. Negli anni, all'interno di questo club, abbiamo anche messo in scena, ideato, scritto e messo in scena dei lavori teatrali. Questo spazio teatrale ha preso così piede, diciamo, si è ingrandito così tanto, che abbiamo pensato l'anno scorso di fondare una vera e propria compagnia teatrale che si chiama appunto Ombre di Verità, proprio perché c'è questo gioco di luce ed ombre. Quindi, perché la nostra idea principale è che non esistono delle verità assolute, bisogna aprire la mente il più possibile al confronto su su altri punti di vista, e questo in certo senso è proprio il nesso anche con la matematica, perché a mio avviso la matematica non è rigidità, non è ma è anzi invece apertura di pensiero, come dire, fantasia, immaginazione, mettersi dai punti di vista di persone che hanno un retroterra e una, diverso dal nostro, quindi essere sempre aperti con la mente, e questo è lo scopo prima del Club Lobacevski e successivamente di questa compagnia teatrale Ombra di Verità, che coinvolge studenti che frequentano, ma che coinvolge ex studenti che adesso sono universitari, o anche persone anche esterne, perché abbiamo la collaborazione con ragazzi che hanno fatto i fermi, con ragazzi che hanno il Cornaro, oppure anche tutt'altra realtà, o persone della mia età, ahimè, che hanno dei percorsi completamente diversi.
Sì, una cosa mi incuriosisce, soprattutto voi siete una compagnia, quindi appunto producete uno spettacolo, spettacoli, tra cui quello insomma di cui parleremo tra poco, sì. Ma voi avete anche una specie di altro gruppo che si intitola Fucina di Idee, ecco, e voi ho letto che vi riunite, sì, per parlare liberamente di teatro, cinema, eccetera, quindi è una sorta di ritorno al caffè letterario, è come un salotto, no? È particolare,
sì,
insomma.
Sì. Esatto, nelle nostre intenzioni è così, e chiaramente questa, l'associazione Ombre di Verità ha infatti queste due anime: da un lato la compagnia teatrale, più propriamente teatrale, che, quindi che cerca di mettere in scena delle cose, uno o due lavori all'anno, e dall'altro lato invece questa che noi chiamiamo Fucina di Idee, che ha l'obiettivo di ritrovarsi, di parlare liberamente di esperienze, di cose viste, di cose lette, di cose da proporre, che in qualche modo segna la rotta alla compagnia, poi la compagnia mettere in scena quello che può. È chiaro che questo secondo aspetto, che fosse il più bello, è quello che fa anche più fatica a camminare, perché quando si ha un'idea di una cosa da mettere in scena è relativamente semplice tracciare la rotta, quando invece ci si trova così è più difficile coinvolgere e motivare la gente a venire, insomma.
Certo.
Allora, noi vorremmo invece però anche parlare di questo spettacolo, Andrea, le crepe di un cinquantenne. Io non ho capito, sì, che c'è, si magna, cioè questi tu arrivi e lei si mette a cucinare un po' per tutti. Beh, insomma, sarebbe un modo diverso di vivere anche il teatro e insomma anche uno spuntino.
Ma dunque, questa volta non è così, ma se devo essere sincero, ho già un po' azzeccato, perché nel lavoro precedente che si chiamava Noi Lobacevski, che parlava del famoso matematico russo, era ambientato nell'Ottocento, eccetera, lì realmente il pubblico no, anche se all'inizio giravamo con dei vassoi, con dei pasticcini che offrivamo al pubblico, perché il pubblico veniva coinvolto in questa specie di festa a casa di questo signorotto del 1800 in Russia, e noi invece attori a un certo punto mangiavamo proprio del magnifico vitello tonnato fatto dalla mamma di una delle attrici, mangiavamo in diretta davanti al pubblico. Questa volta invece non si mangia, però
no.
Vabbè, come? Però ci sarà qualcos'altro di
certamente
interessante.
No, a me piace sempre spiazzare il pubblico,
quindi non si può dire.
No, qualcosa si può certamente dire, comunque diciamo che è intanto profondamente autobiografico, le crepe di questo cinquantenne, che in realtà è un cinquantenne più verso i 60 che i 50, si vive la quotidianità, si vive quasi un anno insieme a lui, da quando tutto Gagliardo comincia a vedere la prima crepa, quando un po' per volta ne vede tante di più, e poi dovete venire a vedere per capire come andrà a finire, però si vede la quotidianità, il suo rapporto con i figli, lui ha un figlio e una figlia, amici dei figli che girano per casa, ci sono anche dei momenti volutamente abbastanza comici in questo rapporto, soprattutto con il figlio e con gli amici del figlio, che sono un po' i tontolotti, diciamo, e quindi ci sono dei momenti così, ma ci sono invece altri momenti di sentimento introspettivi in cui lui si legge dentro, ci sono anche dei momenti toccanti. È da vedere, insomma, se adesso diciamo tutto, se no la gente non...
No, no, è giusto, bisogna solo incuriosirli e poi, e poi sospendere, insomma. Però, ecco, una cosa che teniamo a dire, allora, il biglietto costa 7 euro, ma sì, è anche molto importante sottolineare, certo, che l'intero ricavato verrà devoluto, certo, al progetto in Sierra Leone, con voi siete associati a Emergency.
Esattamente, esattamente. Noi lavoriamo sempre così, a noi piace andare in scena, scrivere cose, non è che lo facciamo come lavoro, tutti noi siamo appassionati totalmente così, noi o andiamo in scena con un ingresso libero ed eventualmente alla fine chiediamo un'offerta per autofinanziarci, certo. Oppure non appena abbiamo un minimo di copertura cerchiamo questi tipi di contatti in cui l'incasso vada totalmente in beneficenza, cerchiamo dei contatti con persone delle quali ci fidiamo che questi soldi effettivamente li usino per quello che dicono. Infatti anche in questo caso l'abbinamento è con Emergency Padova, dei quali io conosco un paio di responsabili della sezione di Padova, per cui li conosco personalmente, e tutto l'incasso interamente andrà devoluto, anche diciamo così, non è che togliamo delle spese, le spese eventualmente ce le accogliamo noi compagnia ed Emergency come gruppo. Tutto quello che incasseremo andrà tutto per questo ospedale, potenzialmente di questo ospedale pediatrico in Sierra Leone.
Perfetto, allora noi
ringraziamo. Devo anche dire una cosa, sì. Prima è stato detto che è la sala a fronte del porto.
Sì.
Molti, soprattutto a livello di ragazzi, di pubblico giovanile così, lo conosce come Porto Astra. Il consiglio di quartiere però ci tiene, perché il Porto Astra è multisala, fronte del porto è la sala che è lì abbinata, ma è del consiglio di quartiere, quindi ci tengono che nelle locandine venga citato come fronte del porto, però magari tanti ragazzi non lo conoscono con questo nome.
Giusto, è un'ottima precisazione, io stessa avrei sbagliato. Allora ricordiamo, Andrea, le crepe di un cinquantenne, giovedì 2 maggio alle ore 21,
esatto.
E chiunque voglia aderire a questa associazione, insomma, può farlo liberamente, ovviamente magari contattandovi, che sarebbe più carino, ombrediveritachiocciolagmail.com. Noi ringraziamo Antonio Darè.
Abbiamo anche un sito, volendo.
Ah, perfetto, quale?
Che è sempre Ombre di Verità senza l'accento sulla A come, sì, l'indirizzo mail, e poi l'estensione è neti.net, e lì trovate anche delle foto, dei piccoli filmati.
Benissimo, allora professore Darè, a presto e grazie del suo intervento.
Vi ringrazio moltissimo.
A presto, arrivederci.
Buona giornata a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie.
Bene, ringraziamo quindi Tony Darè per questo suo intervento, vi ricordiamo 2 maggio alle ore 21, noi intanto ascoltiamo una canzone, ho scelto Caparezza, La fitta sassaiuola dell'ingiuria.
Mi pedina, il fatto è che se sfuggo alla logica tragica è la fine che mi si propina. L'acqua che butti sul mio fuoco diventa benzina, ogni insulto è manichino per la mia vetrina. Sappi che la mia dottrina se ne fotte di chi sta dopo e chi prima. Chi mi stima, mi stiga, stila, resti, suoni, sti versi e sti ca. Godo se penso all'amaro che mastica, chi pronostica la fine della mia vitalità.
Mi piace che mi grandin sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia grandin sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Fonda la tua gloria sull'ingiuria, lava di denti col sales come furia. Smile, siamo in aria, canta vittoria, ma io ti sputerò come seme d'anguria. C'è penuria di muria, di viti alla memoria, pura vanagloria. Fa male come un dente che si caria, il mio debole per le vittime della storia. Le hanno odiate, umiliate, lasciate alla sorte per fargli la corte. Dopo la morte mi faccio forte di un simile supplizio, ed è per questo che schifo ogni giudizio. Ho la riflessione come vizio, il mio fine è fare di ogni fine un buon inizio. Mi sazio di un dizionario, vario più dei santi del calendario.
Mi piace che mi grandin sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che mi grandin sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Mi piace sapermi diverso, piacere perverso che riverso inversi, su fogli sparsi nei capoversi dei giorni persi nei miei rimorsi. Che cosa c'è da aspettarsi da chi come me non sa adeguarsi a sette mafiette, etichette, se tutti fanno lui smette. Chi ma non mette le tette della scultura ne ignora l'amore e la cura, ciò che dopo ciò che mi sono fatto sta capigliatura, come un tiranno tra le mura non ho paura. C.A.P. hanno fregatura, monnezza pura, senti che attrezzatura è la mistura che infuria nella fitta sassaiola dell'ingiuria.
Piace che i migranti sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che i migranti sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura.
Wow, questo, se qualcuno non l'aveva ancora riconosciuto, era Caparezza insieme, anzi, sulla base di una nota canzone, La vita sassaiuola dell'ingiuria, del maestro Angelo Branduardi. Noi abbiamo appena sentito Tony Darei in scena il 2 maggio in Strada Fronte del Porto. Il biglietto 7 euro verrà interamente devoluto al progetto in Sierra Leone di Emergency. A noi piace anche ricordare, e non abbiamo, lo facciamo così proprio per nostra spontanea volontà, la campagna di Emergency dedicata all'Italia, perché c'è bisogno di Emergency anche in Italia, è una cosa,
ebbene sì,
incredibile ma vero, che è fino al 28 aprile, si può fare da rete fissa o dal cellulare, mandando un SMS o chiamando da rete fissa il 45505 per aiutare questo paese del terzo mondo che è diventata l'Italia. Olè!
E dopo questa, come dire, notizia rassicurante,
noi salutiamo il ritorno di Nicola. Buongiorno Nicola, ben svegliato.
Ciao,
buongiorno.
Ecco, fa una vita mondana, fa l'alba e quindi dopo non ci si può meravigliare. Ma passiamo alla nostra prossima ospite. Noi abbiamo qui con noi, no, non qui, ma virtualmente, insomma, al telefono, Stefania Dal Cucco. Ciao Stefania.
Ciao,
ribenvenuta, ciao, ormai noi siamo amici. Sì, ma, vabbè, io e te, e potrebbe non fregarne niente a nessuno, ma insomma intendo Palcofonico e il grande teatro civico di Schio. Allora, noi siamo qui con Stefania Dal Cucco, che è addetta alla comunicazione, per fare un, come dire, un sunto di questa stagione, che è cosa più unica che rara, insomma, è stata un successone, ma non dico per voi, in generale. Quindi possiamo dire che è andata veramente bene, perché avete avuto quasi sempre, insomma, il tutto esaurito.
Sì, 5 appuntamenti su 11 erano tutti esauriti, più una replica straordinaria di Natalino Balasso in questo caso, sì.
Mannaggia, una garanzia Natalino, e sì, tantissimi, sì, abbonamenti, eccetera. Allora, io intanto vorrei informare il pubblico del perché di questo vostro successo. Voi avete molte, come dire, offerte di tesseramento e abbonamenti. Ce li vuoi, sì, magari così ricordare per chi non fosse ancora vostro abbonato e sì, adesso, sì, è il, certo, momento di...
Sì, abbiamo molte tipologie di abbonamento, quindi quello classico intero con 11 spettacoli, oppure quello proprio interissimo con 11 spettacoli più 4 di Schio Teatro Veneto più Schio Grande Teatro, quindi un cartellone di compagnie nazionali più un cartellone tradizionale del Veneto. Poi all'interno di queste proposte gli spettatori possono sceglierne 5, quindi proprio decidere il proprio percorso all'interno del cartellone. Oppure addirittura ci sono i ragazzi delle scuole superiori che possono fare un abbonamento a 3 spettacoli, la cosiddetta Campus Card, che quest'anno ha raggiunto veramente un boom di abbonamenti. Noi siamo contenti soprattutto per quello, per i giovani che ci seguono, quasi 110 abbonamenti di ragazzi delle scuole superiori che appunto, grazie, no, a un contatto con gli insegnanti delle scuole, siamo riusciti a stronarli, insomma, a venire a teatro, scegliendo noi quali spettacoli devono vedere. No, 2 spettacoli sono obbligatori e uno è scelto da loro.
Sì.
E poi cosa abbiamo? Poi abbiamo anche un under 30, una tessera da 3 spettacoli, uno obbligatorio e 2 a scelta, con un prezzo veramente agevolato per gli under 30, insomma, anche questo abbastanza, ne abbiamo fatti abbastanza di abbonamenti.
E per gioia che
ma
invece
vai a fare un...
c'è qualche promozione speciale.
Ma per le 32enni che ne dimostrano 15.
Un ingresso gratuito.
Oh, così mi piaci. C'è neanche l'accredito, capito? Proprio tappeto rosso. Oh, mi sei,
certo,
piaciuta.
Certo.
Io aumenterei da 30 a 35, però insomma,
no, giusto... io vorrei fare under 40.
Brava, brava. Sì, così.
A dirlo, ma non mi lasciano.
No, ma allora adesso noi faremo una petizione.
Petizione così, giovani dentro.
e rugosi può. No, io mi mantengo qua. Vabbè, detto questo, allora, no, Stefania, vorrei chiederti una cosa. Leggendo il cartellone, cioè la stagione, i nomi della stagione passata, mi scuso, oggi vada così. Voi avete avuto Corrado Augias, Natalino Balasso, Paolo Rossi, sì, Marco Paolini, Ottavia Piccolo. Insomma, si parla di Pennacchi, Andrea Pennacchi. Si parla di nomi insomma, di tutto rispetto, tu credi che, voi credete che alla fine sia comunque un modo, diciamo, per attirare il pubblico, o tutto sommato non c'entra, ecco, avere un ospite rilevante quanto...
No, sicuramente c'entra, diciamo che dobbiamo farlo, dobbiamo avere dei nomi di richiamo, perché l'amministrazione comunale ci richiede di coprire i cachet con gli ingressi, con i biglietti, gli abbonamenti delle persone. Dobbiamo avere dei nomi di richiamo, però all'interno del cartellone mettiamo sempre Annalisa Carrara, che è la direttrice artistica che avete già ospitato voi, certo, a Padova. Lei mette sempre all'interno del cartellone qualcosa magari di non conosciuto, di magari o di teatro di ricerca o qualcosa di particolare, in modo da non far vedere i soliti nomi o comunque i nomi di gran richiamo. Qualcosa mette per arricchire il cartellone. Sicuramente comunque i nomi, i grossi nomi, sono quelli che poi attirano il pubblico.
Certo,
comunque venendo a teatro poi vede anche delle cose che potrebbe non aver mai visto. Ad esempio quest'anno abbiamo inserito una serata dedicata al talento nord-est, che speriamo di farla anche l'anno prossimo, che diventi una cosa stabile, dove abbiamo inserito proprio in abbonamento lo spettacolo di Andrea Pennacchi, Eroi, che era in scena con la piccola
bottega
Baltazar,
sì.
E poi dopo 10 minuti di pausa un altro spettacolo di una ragazza giovane, vittonezza, molto brava, che ha fatto con suo fratello in scena, hanno presentato lo spettacolo Piccolo Mondo Alpino, uno spettacolo che non avrebbero mai visto i nostri abbonati, cioè, nel senso,
certo,
uno spettacolo
Sì.
Invece sono stati molto contenti, si hanno proprio accolto bene, hanno capito lo spirito della serata, appunto, di rendere protagonisti della scena anche le nuove proposte del territorio, e l'hanno capito, accolto e...
Beh, hai ragione Stefania, d'altra parte magari uno non si fida, dice non voglio pagare il biglietto per una cosa di cui un nome
non
che
conosco.
Non conosco, e poi invece, anzi, è proprio importante questo vostro impegno per aprire le possibilità anche a giovani artisti o artisti,
esatto,
fuori dai,
sì,
circuiti, che fanno delle cose davvero belle.
Sì,
è
sì,
vostra...
bello che vedessero tutti, infatti.
La vostra rassegna era davvero davvero molto bella.
Sì, e difatti è forse è l'unico modo, tutto sommato, per guadagnarsi anche la fiducia di un pubblico che alla fine cerca di essere guidato in un certo senso, no? Quindi insomma, voi ci siete sicuramente riusciti. E senti Stefania, ma dato che siamo un po' in confidenza, e tanto è adesso che ho l'ingresso gratis, ma cosa ci puoi rivelare delle prossime stagioni? Cioè, siete lavori in corso, oppure c'è già qualcosa di che potete... No.
Beh, Annalisa Carrara appunto sta ancora sfilando un po' la rosa dei nomi dell'anno prossimo. Al momento stiamo facendo una stagione degli spettatori, cioè ogni anno diamo circa 50 titoli con la descrizione degli spettacoli, la diamo ai nostri spettatori, e poi nel tempo di un mese aspettiamo le loro risposte. E in genere ognuno, praticamente ogni spettatore, si sceglie 10 titoli, sceglie la propria stagione del cuore, tra virgolette.
Che bello, bellissima iniziativa.
E noi vediamo poi i risultati, magari 5 o 3-4 di queste proposte le mettiamo proprio in cartellone.
Bello, veramente. Quindi c'è anche la possibilità di scegliere da casa, insomma, come pubblico, quindi
sì, sì.
Direi che è una bellissima iniziativa. E Stefania, noi allora ti salutiamo, tra l'altro ricordiamo i vostri contatti, il vostro sito, se qualcuno vuole mandarvi una mail per l'abbonamento.
Sì, è info@teatrociviconschio.it.
Perfetto, e noi vi aspettiamo quanto prima, è inutile dirlo, ricordarlo, sia te che Annalisa Carrara ovviamente, e quando avrete una nuova stagione da presentare sai che noi,
certo,
vi aspettiamo.
E magari anche per il teatro civico, quando lo restituiamo alla città.
Molto volentieri, ecco, esatto, a proposito, è in corso di restauro, e tra l'altro ho visto delle foto strepitose,
sì,
e quindi ecco, insomma.
I lavori più grossi sono stati fatti, quindi... in meno di un anno dovremmo esserci, insomma.
Gioia, ma ti fermi a guardare i lavori in corso?
Ma...
cioè, sei un po' giovane ancora per
come
queste...
pensionati.
Nicola, tu me le paghi tutte queste di oggi, e va bene, ringraziamo Stefania dal
grazie
Cucco.
A voi, grazie.
Grazie della pazienza, a presto, ciao.
E Cara Nicola, caro Nicola e cara Gioia, io oggi ho fatto un po' una sorpresa. Sono andato un po' a cercare, sapete che Radio Bue è da sempre impegnata anche nella promozione dei nostri giovani talenti.
No, non ci credo.
Beh, questa è una novità, sempre. Mi cogli impreparato.
Visto che io mi devo occupare un po' della musica, non sempre, ma oggi sì, e ho trovato questa Laura Copiello, che in realtà ha un curriculum tutto rispetto, che non staremo qui a dire, che è uscita proprio pochi giorni fa, è stato presentato il 20 aprile al Picco Teatro Tom Benetollo dello spazio Gershwin di Padova, sapete io l'inglese, un nuovo disco, un disco dedicato a Nina Simone. Nina Simone, una delle voci più importanti dell'ultimo secolo, che non abbandonò mai l'impegno a sostenere il suo popolo, l'anima chiamata la sacerdotessa del soul afroamericano. Bene, noi vogliamo offrire anche ai nostri ascoltatori questa traccia, prestataci generosamente da Laura Copiello, che interpreta le canzoni di Nina Simone senza imitarle, ma dando un tocco personale. Allora, vi dedichiamo dal cuore questa Mississippi Goddam. Buon ascolto.
Alabama got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer, a prayer. Alabama got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last.
Say on, goes loud. about Alabama. Everybody knows about Mississippi.
È una voce fantastica questa di Laura Cupiello, che reinterpreta le canzoni di Nina e Simone. Questa era Mississippi Goddam a Palcofonico.
Bene, sono felice di questo spazio che diamo a questi giovani talenti e direi che, insomma, voce strepitosa. Noi torniamo a parlare di teatro, beh, non abbiamo mai smesso per la verità, e come consueto, vi parliamo della stagione del Verdi, ahimè arrivata agli sgoccioli, perché insomma questo è l'ultimo spettacolo della stagione, La Torre d'Avorio, in scena da ieri sera fino a domenica, quindi approfittatene, con Luca Zingaretti, Massimo De Francovic per la regia di Luca Zingaretti e con Peppino Mazzotta, che noi abbiamo il piacere di avere nostro ospite. Buongiorno, benvenuto a Palcofonico.
Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, grazie dell'intervento. Allora, noi raccontiamo brevemente al pubblico cosa avviene. Siamo nella Berlino del 1946 e ci troviamo a fare i conti con quello che è accaduto, insomma, durante
con
la guerra,
con il recente passato nazista, e un desiderio anche di una situazione di caccia alle streghe nel cercare dei personaggi più possibilmente rappresentativi di quel regime e punirli.
Esatto, e c'è un grande Luca Zingaretti, insomma, nelle parti di maggiore americano che vuole fare giustizia, e dall'altra parte un grandissimo Massimo De Francovic che invece si deve difendere con le unghie e con i denti.
Perché il problema non è indifferente. Massimo De Francovic interpreta un direttore d'orchestra, Wilhelm Furtwängler.
Bravo,
da sempre,
è culo questo.
Da sempre che sull'onda del successo come direttore d'orchestra apprezzatissimo, che non si è mai compromesso direttamente col regime, però ha continuato a lavorare e per rendere grande la sua Germania, la Germania di Hitler.
Ed è rimasto, e a questo punto, scusa se ti abbiamo annoiato con questa spiegazione, perché tu la storia la sai bene, però ecco, a questo punto il tuo personaggio ha un ruolo fondamentale, ce ne vuoi parlare? Perché fondamentalmente è l'unico, insomma, che riesce a rimanere obiettivo possibile.
Sì, diciamo che il personaggio di David Wills viene introdotto dall'autore proprio per essere in qualche modo l'elemento che ristabilisce, o dovrebbe ristabilire in qualche modo, un certo equilibrio, perché i due personaggi protagonisti, questo grande direttore d'orchestra e il maggiore dell'esercito americano, sono in qualche modo in una rotta di collisione inevitabile, perché da una parte c'è, diciamo, il pragmatismo americano e dall'altra invece c'è in qualche modo tutta la cultura europea, insomma, e quindi questo maggiore Arnold sostanzialmente è deciso a condannare questo grande direttore d'orchestra a prescindere da quelle che sono le prove che poi si riescono a produrre contro di lui. Di conseguenza questo giovane tenente americano, che tra l'altro è tedesco di origine e anche ebreo oltretutto, invece rappresenta l'elemento di equilibrio, cioè quello che non è d'accordo con questi metodi un po' sbrigativi che gli americani pare abbiano adottato subito dopo la guerra, quando sono entrati a Berlino. Invece è deciso, insomma, si tenga un atteggiamento più appunto obiettivo, per cui condannare il maestro, il direttore d'orchestra, se è colpevole, ma assolverlo se non lo è. E quindi, mentre nel primo atto questo personaggio è abbastanza sottomesso rispetto al suo superiore, al maggiore Arnold, nel secondo atto prende una posizione. Tra l'altro il testo in inglese si chiama proprio Taking Sides, che significa sostanzialmente prendere una posizione, assumere, diciamo, una posizione rispetto alle cose del mondo, in questo caso rispetto a questo episodio specifico.
Sì, diciamo che il titolo in italiano Schierarsi non rendeva proprio benissimo.
No,
Torre d'Avorio.
Sì, voler significare questo isolamento, ognuno nella propria posizione. E tra l'altro, senti, il maestro, il direttore d'orchestra, ribadisce spesso il concetto che arte e politica, secondo lui, vanno separate. E è possibile ancora pensarlo in un momento come quello di adesso, insomma, e tu lo credi, insomma, cioè che scelta viene fatta? Un conto è quella del pubblico, ma anche da voi che lo mettete in scena questo lavoro.
Ma intanto il Furtwängler all'inizio dice appunto questa cosa che l'arte e la politica mi hanno separato, ma poi nel secondo atto invece ritratta, perché dice, intendiamoci, io capisco che un artista deve avere una sua, diciamo, condizione politica, perché è un cittadino e come cittadino deve partecipare, insomma, alla vita politica della comunità. Per quanto riguarda, diciamo, questo è un problema che è sempre esistito, insomma, da che esiste l'arte, la politica, e anche esistito il problema di come metterle insieme o separarle. Credo che attenga alla decisione dei singoli in questo caso, ecco. Nel senso che ci sono artisti che pensano sia utile avere anche in qualche modo un ruolo o quantomeno una concezione politica, e altri invece che pensano che la loro arte debba essere assolutamente avulsa da qualsiasi tipo di pensiero politico.
Ma facendo una citazione, c'è sempre una domanda alla quale un colpevole non sa rispondere. Io le chiedo, il teorema di Gauss, lei lo sa?
No, non lo so.
Lo sa neanche Nicola, comunque.
Vede. C'è sempre una domanda alla quale un colpevole, soprattutto se ha la coda di paglia.
Ecco, sì. Esponici la teoria di Gauss, per favore.
No, ce l'ho qui davanti sul computer, quindi potrei farlo. Lo evito. Signor Peppino Mazzotta, io vedo che lei comunque ha spesso lavorato con Zingaretti, fatto il commissario Montalbano a tutte le puntate dal 1999 addirittura. E so che adesso riprende, tra l'altro.
Sì, sono già andate in onda due puntate, il lunedì scorso e l'altro, con ascolti record anche superiori a quelli degli episodi precedenti, quindi siamo molto contenti.
Ma come mai riprenderlo dopo 5 anni? Quanto tempo era passato?
No, diciamo che c'è una scadenza di 2 anni, 2 anni e mezzo. Ogni 2 anni, 2 anni e mezzo ci sono 2 o 4 nuovi episodi. Infatti gli ultimi erano stati nel 2011 e adesso, insomma, ci sono.
Ma mi dica la verità, Zingaretti ha ancora voglia di risolvere casi? Cioè, dopo tutti questi anni, ancora lì che gli chiedono una mano i paesà?
Ma finché Andrea Camilleri scriverà, penso che Luca sarà contento di interpretarlo.
E cosa poi cambia nel vostro rapporto dalla TV al teatro?
Beh, intanto i personaggi sono molto diversi. In TV l'ispettore Fazio e il commissario Montalbano sono due personaggi, diciamo, in piena sintonia. Qui Derrick Wills e il maggiore Arnold arrivano ad avere poi alla fine anche invece un vero e proprio scontro, per cui, insomma, da questo punto di vista c'è già una diversità. Poi il teatro è diverso dalla televisione, perché comunque sono 2 ore in cui si sta sul palcoscenico senza interruzione, mentre quando si gira in genere si girano dei chart di 1 minuto, 1 minuto e mezzo, 2, ma non di più, insomma. Quindi c'è proprio un approccio completamente diverso. La sintonia che abbiamo noi, diciamo, come persone, come attori, sia in scena che davanti alla macchina da presa, è ormai consolidata, perché ci conosciamo molto bene, sappiamo molto bene cosa aiuta l'altro durante, insomma, le scene, per cui, insomma, c'è una sintonia che è maturata in tutti questi anni, quindi quella è una nostra conquista che ce la teniamo e la usiamo ogni volta che si rende necessario, in scena o davanti alla macchina da presa, insomma.
Senti, torniamo invece alla Torre d'Avorio e questo tuo personaggio, il tenente Wills, che è figlio, come tu hai anticipato, di tedeschi ebrei, che ha dovuto fuggire e che ha perduto i genitori, si ritrova prima da assistente di questo spietato Luca Zingaretti.
No, lui non è l'assistente, lui è, diciamo, l'ufficiale di collegamento con i servizi segreti.
Sì, ma lui ha un ruolo, prima assiste e poi interviene fino a diventare, e viene anche accusato
quasi
in scena,
un avvocato.
L'avvocato. Ecco, ma al di là del tuo personaggio, tu di questa storia, qual è la tua posizione personale nei confronti di un direttore d'orchestra che da un lato salva delle vite e continua a combattere all'interno, ma dall'altra non si schiera apertamente contro la propria
contro un regime terribile come quello nazista. Ecco, qual è la tua posizione?
Ma la mia coincide abbastanza con quello che Terry DeWitt dice poi nel finale del testo, quando dice al maggiore Arnold: io penso che non capiremo mai, e penso che il maestro Furtwängler sia come un prete peccatore. I preti peccatori, spiega sempre David Wills, sono quelli che in qualche modo diciamo hanno delle macchie, lui dice appunto sono persone discutibili, possono mentire, possono ingannare, possono anche fornicare, perché poi questo maestro Furtwängler era anche un uomo a cui piacevano molto le donne e che aveva diversi figli illegittimi, però possono anche, dice David Wills, alla fine mettere Dio nella bocca dei fedeli, cioè in qualche modo c'è una dimensione in cui un grande artista, un grande maestro, un direttore d'orchestra, comunque un grande artista in genere, riesce a produrre cose sublimi, ma nello stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare che è un essere umano con tutte le debolezze di un essere umano, insomma.
Certo.
Che noi tendiamo a idealizzare molto, soprattutto gli artisti, perché ovviamente ci proiettano una dimensione altra che ci fa sognare o comunque... però spesso appunto dimentichiamo che sono persone che hanno i loro bisogni di esseri umani, i loro limiti di esseri umani.
Certo Peppino, ma tu sei un artista, sei un attore, quindi take a side, ok? Schierati.
No,
napolitano sì o napolitano no?
Io personalmente da sempre, insomma, ho sempre fatto scelte molto radicali. Io credo che un artista debba...
Quindi la Bonino? Quindi la Bonino?
No, questo non lo so, nel senso che in questo momento siamo tutti quanti spettatori di uno spettacolo rispetto al quale non possiamo fare granché, per cui dobbiamo assistere, diciamo, a quello che succede e sperare che abbia dei risvolti positivi, cosa che non è del tutto scontata, insomma, in qualche modo la politica sta...
Quindi...
Cioè, sta brancolando e noi cittadini...
Fammi capire la tua posizione e poi ti salutiamo. Incrociamo le dita, cominciamo a sgranare il rosario, tocchiamoci lì, ecco, e speriamo bene, questo mi stai dicendo.
Sì, assolutamente sì, perché
bello.
Non è del più semplice.
Va bene, allora noi ringraziamo ovviamente Peppino Mazzotta e invitiamo tutti a correre al Verdi fino a domenica per la Torre d'Avorio. Tra l'altro standing ovation ieri sera, mica facile il martedì sera.
Bellissimo.
A Padova.
Complimenti a tutti, veramente.
Tutti, è giusto, certo. dirli tutti i nomi: Gianluigi Focacci, Elena Arvigo, Caterina Gramaglia, veramente.
Io vorrei ricordare
cast
che il testo è di Ronald Harwood, che abbiamo
cosetta, sì,
già visto in scena con Servo di scena qui al Verdi, la traduzione di Masolino D'Amico, che ha anche scelto il titolo. Io vorrei anche ricordare Le luci di Pasquale Mari, che non è mica uno da Bau Bau Micio Micio, una grande produzione, dei grandi attori tutti quanti, per davvero un grande spettacolo. Grazie Peppino.
Grazie a voi.
Ciao, a presto e tanta merda, ciao.
Merda, ciao.
Ciao.
Io, cara Gioia, vorrei dedicarti, sì, vorrei dedicarti un'altra canzone di questa voce magnifica di Laura
Adulatore,
Coppiello, cantante padovana che reinterpreta, libera da imitazioni, la favolosa cantante gospel, folk, jazz, blues, e Nina Simone, scomparsa da 10 anni. Questa è Ne me quitte pas, che significa non sono affatto Hello Kitty.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu, et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures que tu aimes parfois. À coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues des pays pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or de lumière. Je ferai un domaine, l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tout sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Des mots sont ceux que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te rencontrerai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Era la voce meravigliosa di Laura Copiello che interpreta Nina Simone, e mi fanno sapere qui i miei traduttori, grazie a Google Translator, che Nemekit Pa non c'entra affatto con Hello Kitty.
Ma no.
Sì, pareva a me, pareva proprio dedicata a lei, e invece significa non mi lasciare.
La rouge et la noire ne se posent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte.
Gioia, non mi lasciare, ti prego.
No, ma non sia mai. Ma
perché?
Cosa faccio io senza di voi? Certo che una canzone ogni tanto anche a Nicola potresti dedicarla, comunque.
Insomma, lui è cattivo, lo sai, non mi dedico mai nulla. Va bene. Ma so che mi
però
a
buon
mi
gusto
molto.
C'è da dire, ecco.
Sì, ok. Sì. Possiamo tornare a parlare di teatro.
Vai,
diciamo,
prego,
quello
prego.
Che c'è ai carichi sospesi, perché questo giovedì, no, 26, venerdì, 26 comunque, aprile alle ore 21, io i giorni non li so, 21, alle elementari non c'ero quel giorno, alle ore 21:30 c'è Tema Teatro che fa Vorax, con la collaborazione drammaturgica di Riccardo Allione e la regia di Pier Giorgio Piccoli, lo storico regista della compagnia vicentina Teama Teatro. E se non vi basta, vi ricordiamo che sempre ai carichi sospesi c'è il bando per carichi in strada. Se siete degli artisti di strada, se siete dei fichi di Dio, allora potete mandare la vostra iscrizione, rivolto ad artisti e gruppi teatrali italiani e stranieri under 35, quindi Gioia ancora dentro.
Ma Nicola, voglio dire, ma che cazzo? Sì, grazie Nicola, grazie di questa.
Ok, quindi Gioia, mi raccomando, fino al 17 maggio.
Va bene, ora
perché parlo in vago milanese adesso. Allora, e ricordiamo che a luglio c'è appunto ci sono questi spettacoli in strada in zona Portello.
Che poi ci saranno anche i Navigli.
Sì. Ma ricordiamo che venerdì questo c'è un corso di giocoleria in via Paruta a Padova dalle 17:30 alle ore 18:30. Se volete andateci, ricordiamo il numero civico 3436.
Se volete giocolare un po'.
Giocolare, imparare a fare i numeri.
I numeri.
Per poi andare al corso di carichi.
Appunto, cioè prima studiate e poi vi esibite. E, bene ragazzi, che dire, questa puntata è finita.
È andata.
Ecco.
E invece una notizia tristissima per i nostri ascoltatori che ci seguono pedesiquamente tutte le settimane, perché noi la settimana prossima, mercoledì, è il 1° maggio, festa dei lavoratori. Noi non lavoriamo ma festeggiamo lo stesso, ci piace festeggiare. E la settimana dopo, l'8 invece, c'è il FRU, il Festival delle Radio Universitarie, quindi si trasmetterà dal FRU, e palcofonico invece no.
Quindi ragazzi, dovete aspettare ansiosi, ansimanti, fino al 15 maggio, perché torneremo con un'altra puntata eccezionalmente bella.
Tante belle novità. Noi vi invitiamo nel frattempo a scriverci, a segnalarci gli spettacoli che vi sono piaciuti, quelli che stanno per uscire. Potete farlo
anche quelli che non vi sono piaciuti, per
ad
carità.
Esempio, potete farlo su Facebook.
Eh sì, sulla nostra pagina Palcofonico Radio Bue.
Oppure scriverci una mail
a palcofonico@gmail.com.
Oppure tweet.
Eccolo lì. Beh,
mandateci un tweet. Aggiungeteci a Twitter alla pagina Palcofonico. Io dico un'ultima cosa dolcissima. Posso?
Vai.
Sì. Allora, il giorno 27 aprile dalle ore 10:30 alle ore 18:30 c'è l'ospedale dei pupazzi a Parco Massari. Se avete un pupazzetto della vostra infanzia rotto, portatelo lì e loro ve lo rimettono in sesto.
No, ma che bello.
Ma che dolce.
Ma ti giuro, ma proprio non me l'aspettavo da un'Andretta. Invece ecco appunto. Va bene ragazzi, che dire, portate i pupazzi e ascoltateci sempre, sempre, sempre.
Ciao.
Ciao.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.